www.storiedijoe.it e la storia continua. Dietro le quinte, tre cuochi, il maestro di casa, il cameriere, cameriere maggiore, e uno stolo di persone regolate da una gerarchia ferrea. Così il signore è servito. Ed è la vita di corte. Per assicurare l'esistenza e il buon funzionamento della corte, è quotidianamente all'opera un apparato poderoso e all'apparenza ridondante, concepito e strutturato secondo criteri di razionalità che nulla lasciano all'improvvisazione. E questa la famiglia del Signore, insieme che un insieme di personaggi reclutati fra i più diversi strati sociali e inquadrati in una gerarchia precisa che lo accudisce e lavora quotidianamente a palazzo. Conosciamo bene la struttura e i diversi compiti in cui si articolava una di queste famiglie, quella dei Montefeltro, attraverso un singolare documento storico, un regolamento di corte realizzato alla fine del XV secolo da una persona rimasta anonima, ma che conosceva alla perfezione l'ambiente per avervi a lungo servito. Fatte salve le prevedibili diversità esistenti tra una corte e l'altra, in gran parte ricollegabile alla personalità dei vari signori, possiamo considerare questo regolamento come tipico di una certa realtà, la corte italiana quattrocentesca. In esso abbiamo indicato infatti con precisione ruoli, compiti, responsabilità, prerogative e assetto gerarchico del personale della famiglia. Quando un nuovo membro viene reclutato, trova nel regolamento una guida che gli fornisce le coordinate necessarie per assolvere le sue funzioni, al punto che possiamo vederlo anche come una sorta di contratto di lavoro tra il signore e il dipendente. Il rapporto che intercorre tra loro è infatti quello di questa natura. Gran parte degli incarichi sono retribuiti in denaro, mentre il vestiario e l'alloggio non spettano a tutti e sono numerosi i dipendenti per i quali il palazzo non è altro che il luogo dove recarsi la mattina a svolgere un certo lavoro dietro la corresponsione di un nuovo stipendio fisso. Questa realtà doveva determinare nel personale, a vari livelli della gerarchia, una diversa percezione della corte e dell'ideologia ad essa legata, nel senso che gli strati più bassi avranno sentito poco quello spirito di corpo che invece avrà necessariamente animato il servizio dei collaboratori più vicini al Signore. Il regolamento si occupa e si preoccupa in via preliminare di stabilire alcune norme valide per tutti. È indispensabile la pulizia, sia dei vestiti che della persona. E in particolare vanno curate le mani e le unghie, così come è opportuno lavarsi spesso in modo da neutralizzare l'odore prodotto dalla sudorazione. Ma è il modo stesso di lavorare che va studiato affinché risulti aggraziato e non invece meccanico o affannato. Al di là di queste prescrizioni, che ci prefigurano un ideale di comportamento, alcuni indizi fanno intravedere una realtà diversa e spesso il personale inferiore viene descritto nelle memorie private come furfantaglia, il capo di tutti. Quando l'assetto gerarchico esiste un gruppo di ufficiali superiori, più immediatamente vicino al Signore che sovrintende i vari settori in cui si articola la vita della casa, e non diversamente dai magistrati statali, essi vengono ricevuti in udienza dal Duca tre volte alla settimana. gli espongono i problemi del momento e ricevono direttive in proposito. Svolgono ognuno nel proprio ambito funzioni di controllo sul resto del personale. Il più alto in grado è considerato il maestro di casa, responsabile di tutti i settori della vita di palazzo, con la sola esclusione dell'appartamento signorile sul quale vigila il cameriere maggiore. La sua ombra discreta si staglia alle spalle di ogni funzionario che maneggia denaro o oggetti di proprietà della casa, poiché egli tiene una contabilità parallela a quella ordinaria e in base ad essa rende conto al Signore. Il maestro deve essere uomo maturo, serio, versato nelle lettere e nel far di conto ed esperto di ogni servizio che gli si svolge a corte dal più umile al più importante. Accanto a lui, il ruolo di primo piano è affidato allo scalco del Signore, il cui compito è quello di sovraintendere a tutto quanto riguarda l'alimentazione, cura, quindi, l'andamento delle cucine, il servizio delle mense, l'allestimento di quel momento particolarmente significativo della vita di corte che è il banchetto e così via. Le qualità richieste dal ruolo sono prontezza di spirito, bella presenza e conoscenza delle regole dell'etichetta, oltre naturalmente a quella da cui deriva il nome, vale a dire saper tagliare ad arte la carne e approntare il servizio. Possiamo avvicinare la figura dello scalco per competenze e mansioni, a quello che è oggi il maître d'hôtel. Egli è coadiuvato da due aiutanti principali, lo scalco dei forestieri, cioè la presenza di ospiti a corte era un fatto abituale, e quello di famiglia, le cui competenze sono espresse nel titolo, e ha alle sue dipendenze tutti i servitori addetti alla mensa. Tra questi coppieri, in numero di tre, che devono essere di bello aspetto e svelti nel servizio delle bevande. www.redigio.it e la storia continua.